Laudetur Jesus Christus.
Qui la Radio Vaticana.
Radio racconta. Una storia che dura 30 minuti.
Di Fyodor Dostoevskij, Il fanciullo presso Gesù per l'albero di Natale, dalla voce di Irio Ottavio Fantini.
I bambini sono esseri strani. Vi appaiono in sogno e vi par di vederli. Prima di Natale, e proprio la vigilia di Natale, io incontravo sempre sulla via, a una certa cantonata, un ragazzino che non poteva avere più di 7 anni. Con quel terribile gelo era vestito quasi d'estate, ma il suo collo era avvolto in un vecchio cencio. C'era dunque tuttavia qualcuno che lo vestiva, mandandolo in giro. Egli andava con la manina. È questo un termine tecnico e significa chiedere l'elemosina. L'hanno inventato questi fanciulli medesimi. Come lui ce ne sono una quantità. Essi si aggirano sulla vostra strada e con voce lamentosa vi dicono qualcosa di appreso a memoria. Ma questo non si lamentava. Parlava in un certo modo ingenuo e non abituale e mi guardava fiducioso negli occhi. Era dunque appena agli inizi della professione. Alle mie domande rispose che aveva una sorella senza lavoro, malata. Forse anche era vero, solo seppi poi che di questi ragazzini ce n'è un visibilio. Li mandano fuori con la manina, fosse pure col più terribile gelo, e se non raccolgono niente, di certo li aspettano le busse. Raccolti i danari, il fanciullo ritorna con le mani rosse, intormentite, in qualche sotterraneo dove si sta ubriacando una truppa di bighelloni, di quelli che dopo aver smesso il lavoro in fabbrica il sabato non vi tornano prima del mercoledì sera. Là nei sotterranei si ubriacano con loro anche le mogli affamate e picchiate, eppure lì vagiscono affamati i loro bimbi lattanti. Vodka e sporcizia e depravazione, ma soprattutto vodka. Con i danari raccolti il ragazzino viene subito mandato alla bettola ed egli porta dell'altro vino. Per spasso anche a lui talvolta versano in bocca una mezzetta e sghignazzano quando egli, con respiro mozzato, cade in terra quasi privo di sensi. Quando sarà cresciuto, lo spediranno al più presto da qualche parte, in una fabbrica, ma tutto ciò che egli guadagnerà dovrà di nuovo portarlo ai bighelloni e quelli di nuovo se lo berranno. Ma anche prima della fabbrica, questi bambini vagabondano per la città e conoscono in vari sotterranei dei posti dove ci si può introdurre per passare la notte inosservati. Uno di essi pernottò alcune notti di fila presso un portiere in una cesta e quello nemmeno se ne accorse. Va da sé che divengono ladruncoli. Il furto diventa passione, perfino in bambini di 8 anni, a volte senza che neppure abbiano coscienza alcuna della criminosità della loro azione. Alla fine sopportano tutto, fame, freddo, percosse, per un'unica cosa. La libertà. E fuggono via dai loro bighelloni, mettendosi a vagabondare ormai per proprio conto. Quest'essere selvaggio a volte non capisce nulla, né dove viva, né di che nazione sia, se esista Dio. Si raccontano di loro perfino certe cose che sembrano incredibili, e non di meno sono fatti veri. Ma io sono romanziere. E mi pare ho inventato una storia. Perché scrivo mi pare? Io stesso, infatti, so di sicuro di averla inventata, ma ho sempre l'impressione che questo sia accaduto chissà dove e chissà quando, che sia accaduto precisamente la vigilia di Natale, in qualche immensa città, e con un terribile gelo. Mi si presenta l'immagine di un fanciullo, molto piccino ancora, di forse 6 anni o anche meno. Questo fanciullo si destò un mattino in un sotterraneo umido e freddo. Aveva indosso una specie di giubboncino e tremava. Il suo alito si sprigionava come un bianco vapore ed egli, stando seduto in un angolo su un baule, di proposito emetteva quel vapore e si divertiva a vederlo uscir dalla bocca. Aveva però una grande voglia di mangiare. Più volte, fin dal mattino, si era accostato ad un tavolaccio dove, sopra un misero pagliericcio, e con un fagotto sotto il capo a mo' di guanciale, giaceva la sua madre inferma. Come mai ella si trovava lì? Probabilmente era venuta col suo bambino da un'altra città e d'improvviso si era ammalata. La padrona di quei cantucci, la polizia l'aveva arrestata 2 giorni prima. Gli inquilini erano andati in giro perché la giornata era festiva. Tranne un giovanotto rimasto in casa che già da 24 ore giaceva ubriaco morto, non avendo atteso la festa per ubriacarsi. In un altro angolo della stanza gemeva per i reumatismi una vecchia 80enne che un tempo era stata bambinaia ed ora se ne moriva solitaria, sospirando, borbottando, brontolando contro il fanciullo. Tanto che questi temeva ormai di avvicinarsi al cantuccio dove stava lei. Da bere egli ne aveva trovato in qualche posto, nell'andito, ma una crosta di pane non aveva potuto scovarla e forse già per la 10ª volta si era accostato alla mamma per destarla. Infine cominciò ad avere paura del buio. Da un pezzo ormai era scesa la sera, ma non era stato acceso un lume. Palpato il viso della mamma, si meravigliò che ella non facesse alcun movimento e fosse diventata fredda come il muro. «Fa troppo freddo qui», pensò, e attese un poco, dimenticandosi inconsciamente di levar la mano dalla spalla della morta. poi soffiò sui suoi ditini per riscaldarli e un tratto, avendo a tastoni trovato sul tavolaccio il suo berrettino, uscì alla chetichella e a tentoni dal sotterraneo. Sarebbe già andato via prima, ma aveva sempre avuto paura di un grosso cane che stava di sopra, sulla scala, e ululava tutto il giorno presso la porta dei vicini. Ma il cane ora non c'era ed egli ad un tratto uscì in strada. Dio mio, che città! Egli non ha ancora mai veduto nulla di simile. Laggiù, donde è venuto, l'oscurità di notte è così nera, con un solo lampione in tutta la via. Le basse casupole di legno hanno tutte le imposte chiuse e sulla strada, appena si fa buio, non c'è più nessuno. Tutti si rinchiudono in casa e solo i cani urlano e abbaiano l'intera notte. Ma laggiù, in compenso, si stava così al caldo e gli davano da mangiare. Oh, Signore, se almeno potessi mangiare anche qui! E che strepito e chiasso c'è lì, quanta luce, e gente, e cavalli, e vetture! È un cielo! Un cielo! Un vapore gelido fluisce dai cavalli frustati, dai loro musi che respirano ardenti. Sulla neve soffice i loro ferri tintinnano urtando nei sassi. E come tutti si sospingono ed egli ha tanta voglia di mangiare. Oh, Signore, non fosse che un pezzetto di pane. E a un tratto i ditini si sono messi a fargli così male. Un guardiano dell'ordine gli è passato accanto e si è voltato in là per non vedere il fanciullo. Ecco un'altra via. Oh, com'è larga! Qui lo schiacceranno certamente. E come tutti gridano, corrono a piedi o in carrozza. E quanta luce! Quanta luce! Ma che è questo? Oh, che vetro grande! E dietro quel vetro una stanza, e nella stanza un albero che arriva al soffitto. È un abete, e sull'abete quanti lumi, quante carte dorate, quante mele, e l'intorno fantocci e cavallini. E per la stanza corrono dei bimbi ben vestiti e lindi che ridono, giocano, mangiano, cantano. Ecco una bambina che si è messa a ballare con un ragazzo. Oh, che graziosa bambina! Ed ecco anche una musica. Attraverso il vetro la si sente, la si sente. Il piccolo guarda. È meravigliato e già ride. Ma gli fanno male anche i ditini dei piedi. E quelli delle mani si sono fatti tutti rossi. Non si piegano più. E a muoverli è doloroso. E a un tratto il piccino si è accorto che le dita gli dolgono tanto, tanto, e si è messo a piangere ed è corso oltre. Ma ecco che attraverso un altro vetro torna a scorgere una stanza e anche lì degli alberi e su tavole dei pasticci di ogni sorta, con mandorle rossi e gialli. E lì stan sedute quattro ricche signore che danno dei pasticcini a quanti vengono. La porta si apre ogni momento e molti signori entrano e vanno verso quelle signore. Il piccino si è fatto avanti, furtivo. D'un tratto ha aperto la porta ed è entrato. Oh, come si sono messi a sgridarlo e ad agitare le mani verso di lui. Una signora gli si è avvicinata in fretta, gli ha ficcato in mano un danaro e gli ha aperto la porta per farlo uscire. Com'è spaventato! E in quello stesso momento il danaro gli è scivolato di mano, tintinnando sui gradini. Egli non ha potuto piegare i suoi ditini arrossati per trattenerlo. Il piccino è corso fuori e si è avviato lesto, ma senza sapere egli stesso da che parte. Vorrebbe di nuovo mettersi a piangere, ma ha troppa paura e corre, 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 soffiandosi sulle manine. E l'angoscia lo afferra, perché improvvisamente si è sentito così solo e pieno di paura. Ma un tratto, oh Signore, che c'è là ancora? Una folla di gente che sta lì e guarda con ammirazione. In una finestra, dietro il vetro, ci sono tre piccoli fantocci agghindati con vestitini rossi e verdi, proprio come vivi. Uno di essi è un vecchietto seduto che par che suoni un grosso violino. Gli altri due sono in piedi e suonano dei violini piccoli, piccoli, chinando le testine al ritmo della musica e guardandosi a vicenda. Le loro labbra si muovono e parlano. Parlano proprio, solo che attraverso il vetro non si sente nulla. Il piccino dapprima pensò che quelle fossero persone vive, ma quando capì che erano fantocci, scoppiò a ridere. Aveva anche voglia di piangere, ma gli veniva tanto da ridere davanti a quei fantocci. A un tratto gli parve che qualcuno lo avesse afferrato di dietro per il giubbottino. Un ragazzaccio cattivo gli stava accanto e d'improvviso lo colpì sulla testa, gli strappò via il berrettino e intanto gli diede uno sgambetto. Il piccino cadde a terra. Della gente si mise a gridare, egli rimase intontito, balzò su e via, correre, correre, e a un tratto entrò di corsa, senza rendersene conto, in un portone, in un cortile, e si accucciò dietro un mucchio di legna. «E qui non potranno trovarmi!» E poi è buio. Si accucciò e si raggomitolò, e intanto non poteva riprendere fiato dallo spavento, e a un tratto, proprio a un tratto, si sentì così bene. Le manine e i piedini avevano cessato di dolere e gli era venuto caldo, tanto caldo, come in vicinanza di una stufa. Ma eccolo sussultare tutto. Ah, stava per addormentarsi. Com'era bello addormentarsi là. Rimarrò qui per un momento, poi di nuovo andrò a guardare i fantocci, pensò il piccino e sorrise, ricordandosene, proprio come vivi. E all'improvviso sentì che la sua mamma s'era messa a cantare sopra di lui. «Mamma, io dormo. Com'è bello dormire qui.
Vieni da me a vedere l'albero di Natale, piccino», mormorò ad un tratto su di lui una voce sommessa. Sulle prime ha creduto che sia stata ancora la mamma a dir questo, invece no, non è stata lei. Egli non vede chi l'ha chiamato, ma qualcuno si è chinato su di lui e lo ha abbracciato nel buio. Il piccino gli ha teso una mano e improvvisamente quanta luce! Oh, che albero di Natale! Anzi, non è nemmeno un albero di Natale. Egli non ha ancora veduto simili alberi. Ma dove mai si trova adesso? Tutto riluce, tutto splende, tutto intorno non ci sono che fantocci. Ma no, no, sono tutti bambini e bambine, così luminosi però, e tutti
gli turbinano attorno volando e tutti lo baciano, lo prendono e lo portano con sé e vola anche lui. E vede la mamma che lo guarda e ride gioiosamente. «Mamma, mamma, oh, com'è bello qui!» le grida il piccino e torna a scambiar baci coi bimbi e vorrebbe narrar loro al più presto di quei fantocci nella vetrina. «Chi siete voi, bambini? Chi siete voi, bambine?» domanda ridendo, pieno d'amore per essi. «Questo è l'albero di Natale di Gesù», gli rispondono. «Gesù ha sempre in questo giorno un albero di Natale per i piccoli bimbi che laggiù non ne hanno uno proprio». Ed egli apprese che tutti quei bambini e quelle bambine erano stati come lui. E tutti adesso erano lì, in veste di angeli, tutti presso Gesù. Ed egli era in mezzo ad essi e tendeva loro le braccia, benedicendoli insieme con le loro madri peccatrici. E anche tutte le madri di quei bambini erano lì, in disparte, e piangevano. Ciascuna riconosceva il suo bambino o la sua bambina, ed essi volavano verso di loro, e le baciavano, e asciugavano con le manine le loro lacrime, supplicandole di non piangere, perché lì erano felici. E laggiù all'alba il portiere trovò il cadavere del fanciullo che, entrato là di corsa, era morto di freddo dietro il mucchio di legna. Scovarono anche la sua mamma. Era morta ancora prima di lui ed entrambi si erano incontrati in cielo presso il Signore Dio. Ma perché poi ho scritto una storia simile, così poco adatta ad un usuale e giudizioso diario, diario per giunta di uno scrittore? E avevo anche promesso dei racconti in prevalenza su cose avvenute. Ma ecco, il fatto è proprio questo. Mi sembra, ho l'impressione che tutto ciò sarebbe potuto accadere realmente, cioè quello che avvenne nel sotterraneo e dietro la legna, in quanto poi all'albero di Natale presso Gesù. Non so proprio dirvi se ciò sia potuto accadere o no. Mio Dio, non è per inventare un poco che io sono un romanziere?
Abbiamo ascoltato di Fyodor Dostoevskij Il fanciullo presso Gesù per l'albero di Natale.
Radio racconta. Una storia che dura 30 minuti.